15 al 17 novembre 2019 al Polo Espositivo Umbria Fiere di Bastia Umbra torna la sesta edizione di Fa la Cosa Giusta.
Fa la Cosa Giusta Umbria è la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, la mostra mercato delle eccellenze produttive italiane green e la fiera del consumo consapevole. In un unico spazio culturale e commerciale, 220 stand con prodotti buoni e naturali divisi in 10 aree tematiche, dall'abbigliamento alla cosmesi, dai servizi al food, dall'arredamento al mondo dell'infanzia.
Radiofonica sarà media partner dell'evento, con diretti Facebook, report fotografici ed interviste.
Rieccoci in diretta, siamo sempre a Bastia Umbra Fiere, sono qui con Federica Meloni.
Ciao ragazzi, noi siamo qui ancora una volta a farvi compagnia.
Federica, ti va di presentare il nostro ospite Fabio della giornata che abbiamo
ascoltato? Oggi voi dovete sapere che in questa fiera meravigliosa abbiamo conosciuto un ragazzo fantastico.
Altrettanto meraviglioso come la fiera.
Vabbè, esatto.
Troppo gentile, dai.
Questa è la sua bellissima voce. Ascoltatrici, questa è la voce di Fabio.
Fabio da Giulianova.
Piacere, ciao, ciao a tutti.
Oggi devo mettermi in imbarazzo perché lui è un novello.
Esatto.
Ma ovviamente c'è anche un'altra persona. Riconoscerete sicuramente la voce? Avvicinati.
Ciao a tutti, a me già mi conoscete perché sono una voce relativamente nota di Radiofonica, oltre che sono già stata ospite in un'altra occasione qua da voi nell'ultima puntata.
E si è divertita anche molto, direi, perché qui a Second and Friends noi ci divertiamo, no? Quindi abbiamo Amida con noi. Allora, oggi volevamo presentarvi una tematica un po', come dire...
Che prude...
Delicata.
Esatto, esatto, una tematica ostica. Oggi parleremo della domanda che ci poniamo sempre nella vita, probabilmente da quando nasciamo, ovvero, ma l'amore è una cosa semplice? Attenzione perché già vedo il terrore negli occhi di Fabio, diceva, oddio, non ero preparato. Ebbene Fabio, anche se non sei preparato, è una, per dire, una questione ricorrente, no?
Sì.
Te la sarai posto sicuramente nella vita.
Sicuramente è capitato e ricapiterà, credo.
Ma poi tu di getto, che cosa risponderesti se una persona ti chiede, ma l'amore è una cosa semplice?
Io risponderei con dipende, cioè nel senso che essendo uno dei sentimenti umani forse più importanti e più profondi, sicuramente non è sempre semplice, ma può essere anche facile, cioè nel senso, secondo me, più ci si abbandona, spesso più può diventare semplice, capito? Quindi...
Attenzione, interessante il pensiero di Fabio, che non so se sentite che è dell'Abruzzo, chiaramente abruzzese.
Spero si senta.
Spero si senta.
Però ho utilizzato bene i verbi al posto giusto. Quindi,
grazie, dire, grazie.
Da buon uomo del semisud sud italiano.
Sono studiato, quindi...
Sei studiato? Ecco perché, sì. Siate economia.
E invece facciamo la stessa domanda alla nostra donzella. L'amore è una cosa semplice per te?
L'amore è una cosa semplice, anch'io risponderei con un dipende, ma a differenza di Fabio, sbaglio?
Giustissimo.
A differenza di Fabio, dipende da chi sono i protagonisti, forse, dalle loro personalità, se sono persone che forse prima di una relazione avrebbero bisogno di un periodo da soli, se sono persone che invece non, appunto, avrebbero bisogno di un periodo da soli e non riescono a stare sole, perciò stanno assieme a qualcuno e ci sono molti casi, diciamoci la verità. Può essere una cosa semplice perché alla fine quando si è due persone ben strutturate magari non ci sono altri problemi di mezzo. Ad esempio noi qua siamo tutti studenti, molti sono fuori sede, un problema può anche essere presentato dalle distanze, da molti fattori. Può essere una cosa semplice quando si è pronti ad amare, diciamo, e forse anche la logistica non si mette di mezzo.
Esatto, esatto. Poi le esperienze, voglio dire, di ognuno di noi fanno un po' tutto, quella che è la nostra...
Stavo per dire proprio questo. Se lo chiedete a me, se l'amore è semplice, io per esperienza... Attenzione! Attenzione, sul punto focale del mio discorso entra il nostro grande special guest. Ci tiene che io dica che è uno special guest? e per me lo è, perché è il padrone, noi siamo solo dei magici sudditi e diciamo sì a quello che ci dice di fare Francesco, il grande Francesco.
Espertissimo di amore.
Che dire, Francesco, sei esperto o non sei esperto? Dobbiamo dargli un microfono. Allora, noi facciamo insieme qui.
Ok. Va bene?
Sì. Okay. Allora, ti dico subito qual è la tematica di questa oretta insieme. La domanda conduttrice è: l'amore è una cosa semplice? E allora, questa domanda può avere svariati, come dire, risvolti, no?
Infiniti.
E lui è già sconvolto, va bene.
No,
si inizia così, però io, secondo me te lo sei chiesto nella vita. O se non te lo sei chiesto è stato semplice, probabilmente.
Prima o poi se lo chiederà.
Ma prima o poi te lo chiederai.
Dico, se non te lo sei ancora chiesto, prima o poi te lo chiederai.
Ma sì, no, l'amore è complicato, non è semplice. Anzi, infatti è talmente complicato che vivo con una gatta e basta. Quello vuol dire che è complicato.
Anche io ho un gatto a casa, infatti. La situazione è la medesima.
Ma io ho preso la gatta proprio per alzare l'appeal, perché se uno si presenta, dice, hai una gatta, così. Il problema è quando...
Non lo sapevo.
Il problema è quando, sì, perché un uomo con una gatta vai al veterinario, vai in giro, vai...
È comunque un impegno, una sorta di passione.
Vai a comprare le cose da mangiare non badando a spese, quindi le persone dicono, Dio, figurati quando avrà una ragazza che potrà fare. Il problema è quando poi ti chiedono il nome della gatta e tu spieghi che l'hai preso. Prima te la tiri un po' dicendo che l'hai preso da un'opera di letteratura, e poi devi spiegare che però era una peripatetica presa dai film di Fantozzi, il nome era preso da quello, e quindi là l'incanto di avere una gatta finisce. Quindi, ritornando alla vostra domanda iniziale, è abbastanza complicata, se non vivrei con una gatta che cadenza il mio orario, anzi se ci sbrighiamo devo andare a preparare.
A cambiare la lettiera del...
Scusami, una curiosità, come si chiama il gatto?
Il gatto si chiama Zizi, potremmo fare un'altra trasmissione sul cinema, perché è raccontato nel primo libro di Fantozzi, ma nel secondo tragico Fantozzi, quando vanno alla cabina con Calboni a chiamare attrici, amiche, l'ultima, non esistevano queste persone, si chiamava Zizi e li lascia, poi Fantozzi va all'ippopotamo a sperperare tutti gli averi e finisce là.
È un fan di Fantozzi, quindi immagino.
È preso Fantozzi, quindi, però ecco.
Esatto, ma tralasciando i nostri amici gatti che adoriamo e salutiamo, ritornando all'amore, che dire? Io, per esempio, ragazzi, ho un'idea molto un po' così. Dal punto di vista poetico, potrei dire sì, l'amore potrebbe essere una cosa semplice, sì. Ma in realtà anche io la penso come il nostro amico appena parlato, perché per me è complicatissimo. Io penso che l'amore sia una cosa rara. E quindi, non lo so, voi avete qualche consiglio da darmi? Perché io per le mie esperienze invece ho proprio esperienze negativissime al riguardo. Quindi l'amore è una cosa molto difficile. Amida, che ci dici tu?
Allora, perdonami, ho la brutta abitudine di prendere in mano il microfono
che è incastrato tra le gambe di Elisabetta.
Ok, per cui adesso ci siamo, non avrò più pretese sul microfono. Quindi, dicevamo...
Tu, che tipo di esperienze hai avuto? Come vedi l'amore?
Ma come ho detto, le esperienze possono essere molto varie. Abbiamo casi in cui l'amore è più complicato e casi in cui... amare diventa più semplice, magari ci sono meno impedimenti, magari una serie di ragioni. Poi io non sono esattamente il tipo di persona che si innamora facilmente e posso anche asserire che sì, l'amore è una cosa complicata sotto alcuni frangenti. Sotto altri frangenti, come ha detto Fabio, amare viene naturale dopo un po'.
Amare viene naturale, però com'è, Betty? Cioè, amare viene naturale, ma... è molto molto complicato trovare quella persona che ti porti, no, ad amare con questa naturalezza, perché è una cosa talmente naturale che tante frasi fatte, tante poesie sull'amore, ma poi, cioè, è una fortuna se è così naturale come tutti la descrivono, no, l'amore?
Ma io direi che bisogna cercare di capire da dove deriva la difficoltà, no, di questa difficoltà di cui tanto parliamo. È una difficoltà nel riconoscere la persona che è per noi, quindi ci vuole del tempo, c'è una sorta di periodo di incubazione nell'amore, no? Per capire, ok, dire sì, quella è la persona che penso possa essere per me. Ci vuole del tempo, è una difficoltà che riguarda delle questioni spazio-temporali, quindi una distanza fisica, chi direbbe sì e chi direbbe no di fronte ad una scelta del genere. Per esempio, io sono una fautrice delle relazioni a distanza. Incredibile, ma
anche
vero.
Io.
Se mi proponessero una storia vicina, una distanza, io sceglierei la storia a distanza. Ho delle motivazioni di cui potremmo discutere. Sicuramente, che dire, la cosa più antica del mondo, ma la mia indipendenza, la mia libertà, è un po' il filo conduttore di questa scelta. Seguita subito dal mio non senso di gelosia, che mi caratterizza, mi ha sempre caratterizzato, e quindi non avrei problemi a fidarmi di una persona a distanza. Qualora se lo meritasse, non avrei problemi ad avere una relazione a distanza. Sono anche fautrice del rivedersi dopo parecchio tempo, no? Quindi io credo che un rapporto a distanza, se funziona, sia veramente solido, è svoltato.
Però se posso, no? Che sempre si parla di gelosia e fidarsi, sono due concetti diversi. Secondo me è sbagliato quando si mettono nella stessa riga, perché fidarsi è sul lavoro, su tante altre cose. Geloso invece è più un è proprio voler possedere qualcosa o non volere che quella persona faccia la stessa cosa con te, con un'altra. Quindi sono due
cose. No.
Una cosa è dire non si è gelosi, poi fidarsi è un'altra cosa. Non è che non mi fido e allora sono geloso, o sono geloso quindi non mi fido. Secondo me lo sbaglio. E le relazioni finiscono quando uno è geloso e non si fida. Se non ti fidi è come un amico, è inutile andarci avanti, è più grave. Gelosia è una cosa più distinto.
Sono totalmente d'accordo.
Che va a finire, ti tratta così bene che non vuoi che faccia qualcos'altro, faccia la stessa cosa con un'altra persona. Quindi è sempre quello
sbagliato. È l'attenzione che dedica non a te ma ad un'altra persona.
E allora là ci può stare essere geloso, però fidarsi, secondo me uno non dovrebbe nemmeno incominciare una relazione se caratterialmente non si fida, dovrebbe stare da solo.
Cioè, la penso esattamente come te, però qual è il punto, la nascita della gelosia? No? Quando io non permetto di andare a ballare la persona con cui sto, okay. Ad esempio, che ritengo essere una cosa fuori dall'umano, ok? Però succede spesso. Allora, da dove nasce? Qual è il punto? Credi che questa ragazza possa fare come dire, delle azioni poco consone in discoteca? Da dove deriva? Qual è il punto? Cioè, un po'...
Se posso rispondere, secondo me il punto è, in realtà, cioè, questi sentimenti subentrano quando non conosci veramente l'altra persona e c'è una mancanza di comunicazione che è la base di ogni rapporto, secondo me. Quindi è una conseguenza, secondo me. Cioè, il fatto di non fidarsi e il fatto di essere gelosi è una conseguenza di altro, non è, secondo me, una cosa data, ecco. È una conseguenza.
Sono d'accordo, però per esempio ricollegandomi a quello che diceva anche Francesco, no? Che se uno di carattere non si fida è meglio che sta da solo, giustissimo, però per esempio per la mia esperienza personale io sono sempre stata una persona che invece si è sempre fidata troppo delle persone e subito distinto, perché caratterialmente sono così. Poi come fa invece una persona che magari viene ferita tante volte nella vita a, no? Ritrovare questa anche spensieratezza nel fidarsi.
Ma lei è sempre il concetto, come è in tutti i campi della vita, dell'esperienza. Allora, se l'esperienza uno la deve vedere sempre in maniera negativa, che devi portare questo fardello, questo masso avanti, non fai mai niente. E soprattutto non è che l'ultimo deve pagare. Se si va avanti, si arriva a 40 anni e quindi diciamo uno incomincia ad avere a 40 anni 3-4 storie importanti a quell'età, non è che a un certo punto uno deve portare le colpe degli altri o l'ultimo perché tu hai avuto 4 storie che non sono andate, allora questo povero Cristo dovrà passare le fatiche d'Ercole per stare con te. Ma è la stessa cosa, proprio il concetto dell'esperienza deve aiutare forse a essere più furbi, ad essere più veloci a vedere il segnale, ma non a mettere già a creare un problema all'altra persona. Una cosa è dire, sai, rivedo la stessa scena che il mio ragazzo va in discoteca e ritorna sempre tardi, allora dico, già l'ho vissuta, farmelo fermare. Però se la parola vado in discoteca io gli salto al collo perché l'altro mi metteva le corna, allora no, ecco.
Giusto, giusto.
se posso aggiungere, forse con un po' di malizia, io tendenzialmente diffido della persona troppo gelosa, perché secondo me
nasconde qualcosa,
perché è ciò che farebbe lei se fosse in discoteca o lui. E là mi chiedo, ma perché tutta questa diffidenza? Dicono che il primo a sospettare è quello che ha proprio qualcosa da nascondere.
Però aspetta, però c'è pure qua, questo è quello, è proprio la malizia quando si mette questo, però alla fine... c'era un poeta inglese che ci è diventato ricco raccontando di un capitano di colore a Cipro, che non è che voleva fare la stessa cosa, lui era geloso ma era possessivo, Otello, cioè gli hanno raccontato, la calunnia è andata avanti fino a quando non è diventato possessivo. Il concetto è dividere le due cose, là è oltre stiamo parlando di non fidarsi, però tu parti dal principio che sei tu che non si, l'altra persona non si dovrebbe fidare di te, quindi è inutile, cioè, stai già sbagliando tu, la stai già tradendo, perché ti metti con una persona, però faresti la stessa cosa quando lei al suo posto, quindi la gelosia sì è vero, lo farebbe lui, però quella è più la storiella per incominciare a litigare, secondo me, che per fare un rapporto poi.
È giusto, è giusto. Però sono d'accordo anche con questo che tu hai detto, e ritornando a un po' il discorso romantico e poetico sull'amore, no?
Esatto, sì, siamo romantici, poetici.
Oh. Io ero venuto qua pensando di parlare di Tinder, perché ieri sera proprio avevo fatto una cultura su Tinder, no? Ho sbagliato puntata? No,
Tinder è troppo poco poetico.
Allora, probabilmente
troppo
Tinder serve perché poi l'amore non è così semplice, perché se no non andremmo dietro a dei social per cercarlo, no?
No, lì non si tratta di amore, si tratta di rapporti umani, che è una cosa diversa, è una cosa diversa, secondo me. Cioè, no. Tinder nasce perché le persone non sanno più comunicare, non sanno più relazionarsi.
Oppure per andare, ecco, più veloce e saltare tutti gli step. Cioè,
per arrivare alla... però dove, no?
Esatto.
Perché poi è una piattaforma dove, che di tendenza ha uno scopo.
Ma io ieri sera in una cena ho incominciato a valutare come fare la foto del profilo, vedendo dal profilo. Posso fare i nomi e cognomi delle persone?
Se non ci querelano.
Ma che me frega, no? Vedendo le foto di un profilo... di una ragazza, e vedevo le foto dei ragazzi per capire come sbarcare su questo social. Allora vedevo quelli con l'olio canforato, quelli sempre... Poi si usa tanto il sorriso piegato, non so a cosa serva, che si mettono tutti così, non so perché, forse...
Più dolce, più tenero.
È la luce.
No, è anche la parte che ti viene
meglio. E poi si è tutti maestri in un'arte particolare, secondo me, del Photoshop, è quella della sbiancatura dei denti. Cioè tu vedi sti sorrisi alla Berlusconi... con tutta la dentatura, poi non li trovi,
di tua nonna,
e non riesci a capire. Poi ho capito che quanti chilometri ti puoi allontanare, aumenta la tua ricerca, e vabbè, però...
Insomma, questo Tinder tu ti stai approcciandolo, non ho capito.
No, io sto cercando
sistema
di studiare per buttarmi nell'arena, e quindi ho cominciato a capire come fare le foto. Sì, mi affascina quella dell'olio canforato, tutto muscoloso... Insomma, ci dovranno credere, e quindi pure il nome, cosa scrivere. Poi è bellissima l'età, cioè forse si nota di più con le ragazze quando l'età non è giusta, rispetto a un uomo che riesce a mantenere di più l'età. Ti trovi 25enne quando vedi dalla foto che avranno 3 figli per gamba, ecco.
Poi c'è da dire che questi social, però, non per fare la vecchia bigotta della situazione, perché io li uso, e uso anche parecchio.
Anche
però,
Tinder?
No, Tinder no, ah, i social, okay, anche in generale sono diventati un po' come un andare a pesca, nel senso si è perso un po' tutto quello che è il fascino, no, dell'amore, del conoscere.
Della scoperta, della, esatto, conoscenza dell'altro.
Questi social un po' hanno bruciato tutte queste cose, no? Secondo me.
Ma...
è un vero peccato.
Ma sì, perché poi secondo me tutto finisce. Primo, con i social noi arriviamo e sappiamo, pretendiamo di voler conoscere la vita di un'altra persona. Quindi se incontriamo qualcuno a una cena o altro, ci mettiamo, non ci interessa parlarci, ci interessa capire o il nome o intuire se ha l'app di Instagram o altro per andarci a studiare la vita dopo. Sembriamo vivere nel film La vita negli altri, ma volutamente, quello almeno veniva pagato per farlo.
Gran film comunque.
Gran film. Noi volutamente, tu le vedi alle cene, le persone, poi subito dopo... aprono i social per studiare, perché quasi per essere sicuri di avere una carta poi nel dialogare, e non c'è più il friccicarello di provarci direttamente, di sbagliare.
Esatto. Che è la fase più bella, secondo me.
Sapendo pure che poi, mentre si guarda i social, può essere tutto artefatto.
Sì. Però diciamo che ti danno dei buoni indizi a volte, no, diciamo, degli spunti. Ecco,
poi
diciamo
social, così. No, è una trasmissione dedicata all'amore, io di solito mi occupo di tutt'altro, però c'è sempre l'idea che chi mette le foto sui social in generale, o chi punta, si racconta come la poveretta che sta in cameretta con una povera, con un povero cellulare, così. A me è capitato in chi fa i social di scienza, che si sono sempre raccontati così, l'ho incontrati per caso mentre facevano questi video, c'hanno apparecchiature che nemmeno quando devi riprendere in studio il RAI te li ritrovi. Quindi pure quando vediamo le persone che si raccontano sui social, queste luci per ho fatto una foto al volo, forse bisognerebbe ragionare forse su questo. Guarda quanto tempo ha speso, tanti interessi non ne ha se spende tutto questo tempo a farsi le foto. Quindi
esatto, poi tanti, almeno per esperienza personale anche qui, perché noi ne abbiamo a bizzeffe, ma di conoscenze futili così sui social clamorose, e tanti ragazzi approcciano sui social, si descrivono, raccontano tutta la loro vita, che poi va a capire se è vero o non è vero quello che raccontano.
Raccontano la vita che vogliono vivere.
Esatto.
Vorrebbero.
Ma raccontano, ma tanto. A me è capitato di parlare con un ragazzo. Per un mese intero mi scriveva, mi raccontava le sue cose, non mi ha mai chiesto una volta di andare a prendere anche un caffè. Cioè, allora io dico, ma che facevo gli amici virtuali, non so, scambio lettere?
Ma io ho una domanda, perché non gliel'hai chiesto tu?
Bella questa.
Allora, perché lì c'era anche tutta una situazione particolare sotto, nel senso che io non mi sono sbilanciata perché lui diceva che stava in una situazione particolare, cioè che comunque c'era una situazione già avviata.
Come e... si chiamava? Come si chiama? Se non è passata a miglior vita.
No, no, c'è, ma beh, boh, no, non salutiamo. Vabbè,
verifichiamo, cioè... Se,
Ma la sua situazione particolare, come mai lo portava a scrivere a te? Voleva un counselor, ne abbiamo intervistati tanti oggi, voleva...
Vedi che carenza d'amore, che mangia dolce.
Secondo me voleva una consulente, tipo una psicoterapeuta, una cosa del genere, forse perché in me aveva trovato una ragazza molto affine caratterialmente o nel modo di pensare e vivere, e quindi gli piaceva sfogarsi con me probabilmente. Cioè, io sono giunta a questa conclusione, perché lui in realtà più volte diceva magari ci facciamo una birra, un'uscita, no? Senza, ma voglio dire, poi non si faceva niente.
Secondo Peccato. Me è molto interessante discutere della donna che approccia, perché è questo argomento che si è, che è un Perfetto. Attimo venuto fuori, no? Apprezzereste una donna che si mostra interessata magari a voi, alla vostra vita, e perché no, faccia un passo serio del tipo andiamoci a prendere una roba che no, è particolare. Al giorno d'oggi molte ragazze però, come dire, utilizzano questa nuova strategia, che è la più vecchia del mondo, ma che...
Ma, sì, secondo me la risposta è perché no, cioè per quale motivo...
Poi ci sono alcune ragazze che ci provano invitando la gente, per esempio, a un programma radiofonico.
Attenzione, Rossella Biagi lancia questa bomba. Però vorrei dire che Rossella Biagi, e lo dico guardando la telecamera, è la nostra station manager, per cui probabilmente me lo ha insegnato lei. E con questo...
Bellissimo!
Champagne, ragazzi.
Per questo Rossella fa dirette da anni, per esempio. Per riempire il letto la sera.
Allora torniamo per l'ennesima volta, tolgo l'imbarazzo di Rossella
se
Biagi.
Quegli alberghi a Bruxelles parlassero
che dire vabbè, se quei distributori di Bruxelles ma non parlavo di Rossella ma di Antonio Di Caprio, ma in realtà nei tempi passati, perché ad oggi è felicemente sposato. Ma torniamo alla nostra vita, Francesco e Fabio, perché voi siete i maschi, quindi siete i diretti interessati. Avete apprezzato delle ragazze che si sono fatte avanti nei vostri confronti? Che tipologia di approccio apprezzate? Una donna che si informa, si, come dire,
si incuriosisce di quello che siete, di come lo siete diventati, oppure una donna che va diretta al prendiamoci un caffè e ne parliamo dal vivo, che tipologia di interesse insomma vi attira?
Beh, diciamo che tutte le opzioni sono, diciamo che ogni opzione va bene, cioè, cioè l'importante è che la donna non si faccia problemi a approcciare, perché non vedo il problema e non vedo perché non lo debba fare. Cioè, se è interessata, per quale motivo no? Cioè.
Ma è molto interessante questa cosa, però in realtà, ragazzi, non funziona così. Cioè, mi dispiace smontare questo fantastico castello delle favole.
Non basta.
No, poi rispondi. Prego, rispondi prego. Anche l'altra cosa che ti sto dicendo, così.
No, ok, rafforzo.
No, perché conosco molti ragazzi che rispondono allo stesso modo di Fabio e poi però quando una ragazza glielo chiede una o due volte, alla seconda dicono ma che bella stalker, cioè voglio dire, la realtà dei fatti non è questa,
una
purtroppo
stalker.
È la verità.
Sul serio?
Sì, sì.
Cioè nel senso denunciata proprio?
No, siamo arrivati, la stavo denunciando però.
Ah, ok, wow.
Attenzione.
Wow. Attenzione, vabbè, faremo una puntata Scoop. A parte, salutiamo sempre.
No? Salutiamo la storia.
Si saluta da Gabbio, da Re Bibbia o da
no,
casa?
No, non è arrivata, non penso che passi la sua vita felicemente.
Sta bene adesso.
Sì, forse si è resa conto. No, più che altro il problema, sì, si dice, fa sempre piacere, ma come la donna quando ha delle avance da un uomo in maniera cordiale e quant'altro, ma il vero problema secondo me è proprio quando si instaura l'idea del match. Cioè, secondo me non dovrebbe esistere una persona ci sta provando e l'altro sta di là. E se dopo il primo approccio continua questo schema, c'è qualcosa di sbagliato, perché dall'altra parte significa che non è automatico, è costruito e avviene quel fenomeno del convincimento che a un certo punto, che ne so, in un periodo di magra, in un periodo psicologicamente difficile, uno accetta. Ma secondo me, dopo il primo approccio, che può essere indifferente fra uomo e donna, poi si deve instaurare la stessa posizione.
E come questo però va di pari
passo? E Daniele è stata la stalker.
È stata lei. Ciao, salutiamo la stalker in diretta. Ok. Come questo discorso va di pari passo però con l'arte del corteggiamento?
Esatto, infatti se posso io volevo dire che il convincimento in realtà fa parte anche del gioco, cioè nel senso, cioè sarebbe stupido pensare che al primo approccio l'altra persona sia subito, no, aperta, cioè bisogna fare anche qualcosa in più, cioè fa parte del gioco, no?
Sì, però tu la ragioni sempre per la stessa tattica che hai usato, oddio sputo tutto. Cioè nel senso, se non si instaura un gioco tu non cambi mai tattica e non è nemmeno crescere di livello, secondo me. Se invece subito dall'inizio si gioca, perché non deve esistere veramente Giulietta e Romeo sotto la finestra, io sto sempre là sotto e faccio lo stesso schema, sto là e canto, secondo me dopo il primo approccio bisogna cominciare a giocare per rischiare e capire, perché poi arrivi che tu fai lo stesso schema, nemmeno hai capito se hai davanti una persona completamente opposta che non ti piaceva, perché ti risponde allo stesso modo giocando con le stesse carte. Poi sarà, c'ho un gatto, quindi non è che sono maestro di questo.
Quindi vi piace un rapporto paritario, cioè la donna deve comunque avvicinarsi a voi, ma
no, deve
non...
lavare i piatti, volevi dire.
No,
io volevo dire che in realtà le prime a chiedere il rapporto paritario sono state le donne, quindi non è una nostra.
Sì, però adesso tu dimmi, Fabio, no? Allora, che la donna si avvicini, proponga l'uscita, ok, però la donna divoratrice di uomini, no, cioè non deve essere eccessiva, perché la donna un po' sfuggente piace all'uomo, dai.
Tu metti un ergastolo,
no, allora,
che
Fabio vuole essere catturato, quindi vuoi
no, non
essere...
voglio essere catturato, ci si cattura a vicenda, però dico, cioè secondo me cioè, non ci deve essere differenza tra i sessi da questo punto di vista, cioè nel senso, se la parità c'è da ogni punto di vista.
Benissimo. Invece un'altra cosa che volevo dirvi e tirare fuori è il fatto che spesso e volentieri succede, secondo me, un attimo che vuole intervenire. No,
vorrei
Antonio.
Fare un intervento. Secondo me le donne vogliono la parità solo a fatti loro.
Polemica. No, però adesso tu torni qua e spieghi quello che hai detto. No, così ci lascia così.
ha sparato la bomba.
Allora, io solleverei una provocazione, perché anche io ho notato in più casi gli uomini che in realtà si spaventano della donna che arriva lì e propone una birra. Secondo me, perché essendo una cosa ancora inusuale, viene percepito come strano, viene percepito come: perché questa ragazza mi sta invitando ad uscire?
Non è il mio caso.
Vedi, i casi rari che non capitano mai a noi, ecco, li abbiamo trovato alla fine.
Ma guarda, in realtà, è nella realtà, il mito del io non scrivo all'uomo perché voglio essere corteggiata si sfata da solo, perché a me è successo tante volte che io agissi in questa maniera, più che altro per paura, non sostanzialmente per non essere per voler essere corteggiata. Non è questo, in realtà di solito deriva da esperienze non troppo positive passate.
Subentrano altri fattori, infatti, non è solo...
Assolutamente no, non è la famosa donna che vuole stare sul piedistallo, è tutt'altro, no? Sono dei retaggi che ti porti dal passato, e certo, penso che questo sia ben chiaro. Dove volevo arrivare? Volevo dire che questa mia, come dire, strategia del non scrivere e aspettare che lo faccia lui, come se quella fosse una conferma del fatto che mi stia pensando o fosse interessato, in realtà era una gran cafonata, perché poi nella maggior parte dei casi questo non ha dimostrato assolutamente nulla. Tutt'altro, magari dimostrava che in quel momento mi stava pensando, ma già il giorno dopo non mi pensava più. Quindi si sfata da solo questo mito, no?
Esatto. E come vi dicevo, un'altra cosa che io perlomeno, no, ho provato sulla mia pelle, perché è successo, spesso e volentieri succede che una persona pensa di essere presa dalla persona che sta conoscendo, quindi, no, di essere innamorata, coinvolta, quello che sia. Invece succede che in realtà uno è preso dalla situazione, dal contesto. Ecco, non sempre è così facile distinguere le due cose. Cioè, io per esperienza personale magari mi è capitato di frequentare qualcuno e poi, cioè, pensare di essere presa, no, incuriosita, interessata di questa persona, e poi rendermi in realtà conto a posteriori che non era così. Cioè, quella persona non mi aveva preso così tanto come credevo, ma era la mia voglia di avere una determinata situazione, un contesto che mi portava a pensare delle cose sbagliate. Quindi come si fa ad essere lucidi e distinguere tra il mi piace quella persona o in realtà mi piace il contesto in cui sto?
Guarda, secondo me è molto semplice la risposta. Secondo me, quando ti piace veramente una persona e quando sei veramente coinvolta, lo capisci, cioè, nel senso, è una cosa che senti e...
E quindi l'amore è una cosa semplice. Riconoscere l'amore è una cosa semplice.
Può essere una cosa semplice, ma può essere anche difficile. Cioè, nel senso, non tutti sono capaci di prendere coscienza di quello che sta succedendo e perché sta succedendo. Quindi dipende sempre da persona a persona, dalle esperienze che uno ha, dalle situazioni che ha vissuto, dal momento di vita in cui si trova. Quindi non è una cosa semplice, ma comunque può essere semplice. Cioè, io dico che può essere sia semplice, ma può essere anche difficile, dipende.
Beh, posso? A volte si complica l'amore, secondo me, perché ci sono milioni di poesie che parlano di amore come sentimento totalizzante, disperato, ognuno dice la sua, e vanno ad aggiungersi al coro di chi ha già parlato di amore in moltissime, moltissime occasioni. E anche nei film si tratta spesso di amore, c'è sempre questa situazione della coppia che crea il sentimento, che poi discute, si divide, poi ritorna insieme. Cioè, abbiamo di fronte migliaia di modelli di amore, a volte è come se volessimo prendere ispirazione da quelli e applicarli alla nostra vita reale, quando in realtà l'amore scritto o l'amore trattato nei film è molto molto diverso dalla realtà.
Sì, sono pienamente d'accordo. Infatti è per questo che io molto spesso dico: ma sono tutte parole buttate lì? Cioè, quello che dici anche tu, no? Lo senti. A me, quando una persona, io più volte ho sentito esperienze personali e racconti, no? Dove dicono: sì, la persona giusta la percepisci, lo senti. Ecco, a me
ne sono convinto.
Sento un brivido, perché a me queste cose emozionano, ma io sulla mia pelle probabilmente non le ho mai provate. Quindi penso che sia veramente bello e raro poter sentire una cosa del genere, cioè poter dire: questa persona mi scatena una sensazione del tutto nuova, del tutto diversa. È poetico.
È
ragazzi, con tutta questa poesia e tutto questo romanticismo ci serve un po' di glutine, dobbiamo alzare un po' la glicemia, non il glutine, ma
facciamo
la glicemia
un attimo di pausa.
Ancora di più. Quindi facciamo un attimo di pausa e ci ascoltiamo un brano e poi torniamo ai microfoni insieme a Fabio.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Un'idea accendere il microfono ai microfoni. Ok, il nostro tecnico è appena caduto per terra, c'è una candid camera incredibile di fronte ai nostri occhi, ma che meraviglia! Ma che meraviglia!
Forse bello della diretta.
Essendo alla fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, è seduto su un cartone e questo dimostra che forse il cartone non è un'ottima sedia.
Ma non possiamo andare contro alle scelte della fiera perché ci sta ospitando, perciò diremo che il cartone è una sedia fantastica e che è stato il cameraman sbadato
a
inciampare.
Che cosa dicevamo prima durante la nostra pausa? Parlavamo con Fabio, con Fede, con Amida e riflettevamo sulla gelosia, che in realtà è un po' fonte di una paura di soffrire. Come si legano le due cose? Quando io non permetto alla mia ragazza di andare...
Thank you. at the show, they'll